Bene, allora il Salmo è il Salmo 133, 132, lo preghiamo a cori alterni, sempre uomini e donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme. Rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora questo giorno pasquale, no, in cui siamo, e iniziamo stasera la lettura del libro di Tobia. Tra l'altro il Salmo 133 parla di fratelli, di come è bello che i fratelli stiano insieme, il desiderio e quello che crediamo che nel Signore Gesù, nostro fratello, si comincia a compiere. E nel libro di Tobia sentiremo parlare di storie di famiglie, storie di un popolo, che poi sentiremo già Tobi che parla dei suoi fratelli, e fratello sorella tornerà. Allora, dopo la lettura dei libri cosiddetti storici, profetici, no? Iniziamo la lettura di alcuni libri sapienziali, e il primo di questo è Tobia, che non è uno fra i libri più letti in genere, nel senso che per esempio nelle liturgie domenicali non passa mai, in nessuna domenica del tempo liturgico o nelle festività passa il libro di Tobia. Passa qualcosa del capitolo 13 nelle lodi mattutine e qualcosina altra, ma non passa molto. Questo già per dire che è un libro che non sembra aver riscosso un grande successo, e già il fatto che è un libro deuterocanonico. Che significa deuterocanonico? Che è un libro che non appartiene al canone ebraico, e attenzione, vedremo adesso un po' meglio, è stato scritto in ambito ebraico, è stato scritto da un ebreo, ma quando nel popolo di Israele si fissa il canone, è interessante, il canone significa regola, no? Per cui è la regola, cioè il dire esattamente, in questo senso regolare, dire fino a questo punto, quali sono i libri che noi riteniamo ispirati, i libri canonici, che sono secondo il canone. E allora Israele stabilirà questo nel 110 d.C. a Yavne, che è in Palestina, in Israele, e nel momento della grande crisi, no? C'era stata la prima grande rivolta giudaica negli anni 66-70, e si era perso tutto, perché si era perso, cioè la libertà che ancora un po' si godeva, non del tutto sotto i Romani, ma ormai diventa parte della provincia di Siria, e Gerusalemme viene distrutta e si perde il Tempio. E il Tempio, no, viene distrutto dalle legioni di Tito, e allora c'è anche la dispersione che già cominciava a esserci, non è che comincia adesso, ma in questo senso qui sempre più la comunità, il popolo si disperde, c'è bisogno di dire canonicamente, ecco, quali sono i libri che noi riteniamo che ispirati dal Signore. E allora in questa scelta, in questa decisione, che è stata fatta poi dalla corrente farisaica, che è l'unica che poi sopravvisse a quella catastrofe, allora il libro di Tobia venne escluso. Sappiamo che anche altri libri ebbero difficoltà ad essere ammessi, fra cui il libro del Coelet, per esempio, no? Che poi speriamo di avere il tempo e grazia di leggerlo insieme. Il Cantico dei Cantici è un libro che fu molto discusso se metterlo nel canone o no, e questi rientrarono e il Tobia no, per cui si ebbe una opera sistematica di distruzione. Cioè nelle sinagoghe, quando si fu deciso che il libro di Tobia non era canonico, venne bruciato. Per cui pensate che noi leggiamo, allora i cristiani invece lo hanno tenuto, per cui nella nostra tradizione e nel nostro canone, tra l'altro piccola parentesi, sapete che anche per noi cattolici il canone è stato fissato quando? In un altro tempo di crisi, cioè col Concilio di Trento, 1500, 1540 più o meno, adesso non mi ricordo l'anno, il momento, perché sapete che durò parecchi anni, quando, anche lì è interessante, in una situazione in cui siamo di nuovo in crisi, non tutti sono più d'accordo su tutto, e allora c'è bisogno di fissare i paletti, no? E allora in quell'occasione fu fissato il canone cattolico, perché Lutero invece scelse per l'Antico Testamento il canone ebraico, tornò al canone ebraico, per cui se vi capita sotto mano una Bibbia protestante voi non troverete il libro di Tobia insieme ad altri libri che sono detti appunto deuterocanonici. Allora noi abbiamo adesso dirò anche qualcosa un po' su perché poi a un certo punto è stato escluso dalla lista dei libri canonici ebraici, però la cosa, ecco, per continuare un attimo la storia del testo, allora come è giunto a noi? È giunto a noi perché ci sono state delle traduzioni in greco, e di cui noi abbiamo dei codici del IV secolo, il codice Vaticano e il codice Alessandrino riportano il testo in greco ed è il testo che noi normalmente abbiamo sulle nostre Bibbie, viene da lì. Girolamo fece una versione in latino, nella Vulgata fece una versione in latino da un testo aramaico che lui conosceva, però è un testo, quello di Girolamo, con tante aggiunte. Aggiunte, cioè Girolamo si lascia andare nel tradurre a commenti, a aggiunte varie, per cui non è considerato un testo da cui possiamo prendere per conoscere il testo aramaico. E il problema è che è stato poi ritrovato nello scorso secolo un altro codice molto antico, che è il codice sinaitico, che riporta sempre in greco il libro di Tobia, ma un po' diverso da quello che viene portato dagli altri codici. Allora, per rendere ancora il tutto ancora più intricato e interessante, a Qumran sono stati trovati dei manoscritti con Tobia aramaico. E abbiamo cinque manoscritti in cui ci sono gran parte, ci sono delle lacune, non è il testo intero, ma gran parte del testo in aramaico. Pensate, quindi sono dei testi che sono del tempo di Gesù o anche prima. E allora si è visto che il codice sinaitico è più corrispondente al testo aramaico. Non so se mi sto spiegando. Rispetto al testo che noi abbiamo nelle nostre Bibbie, che è tradotto dal codice vaticano e dal codice alessandrino, le scoperte di Qumran per i biblisti danno indicazione che il testo che più è in corrispondenza all'antico testo aramaico è invece il codice sinaitico. Per questo, dato che a noi ci piacciono le cose difficili, seguendo questo autore, questo biblista si chiama Luca Mazzinghi, che ha fatto un testo in italiano prendendo dal codice sinaitico e da quei testi in aramaico, noi con Ciro abbiamo deciso di leggere, di prendere questo testo qui e di quindi fare delle fotocopie e leggerlo. Ecco, questo è spiegato, penso, perché abbiamo questo testo qui. Allora, questo è la traduzione che lui ha fatto dal codice sinaitico che più corrisponde al testo aramaico. Ecco, allora, detto questo, perché è stato espulso questo libro di Tobia? Allora, quando viene scritto il libro di Tobia? Il libro di Tobia, secondo i biblisti, su questo, visto che c'è abbastanza... così, diciamo, convergenza, è un testo del terzo secolo avanti Cristo. Allora, un terzo secolo avanti Cristo, che cosa succede in Israele, nella Giudea, in quelle terre lì? E ricordate che noi abbiamo lasciato il secondo libro dei Re, che ci narravano alcuni fatti storici, certamente poi non nella maniera di uno storico, ma nella maniera profetica, dove c'era tutta una rilettura di fede, però ci indicava delle cose storiche. Fra l'altro si chiudeva con la distruzione di Gerusalemme, 587 più o meno avanti Cristo. Allora, ad opera dei babilonesi, che appunto distruggono la Giudea, Gerusalemme, eccetera, eccetera. Allora, l'impero babilonese, così forte, durerà poco, perché nel 530 più o meno avanti Cristo un altro re ancora più orientale, cioè il re dei Medi e dei Persiani, Ciro il Grande, distruggerà Babilonia. E tra l'altro sono anche interessanti, se vi capitasse di andare a Berlino, naturalmente, a vedere le porte, no? Le mura di Babilonia che sono nel museo, interessanti, dove c'è anche l'altare di Pergamo, no? E dice un po' lo splendore di questa civiltà, no? Che viene distrutta, spazzata via da Ciro il Grande, e di cui io ho visto la tomba. Di Ciro il Grande, esiste la tomba in Iran, c'è ancora la tomba con questa costruzione in pietra, un piccolo tempietto, non ci sono più le ossa, sono state portate via, e di questo grande re, che pensate Isaia chiama Mashiach, cioè Messia, l'unto del Signore. Perché, non perché lui fosse un credente, ma perché il profeta coglie nelle vicende del mondo e nelle vicende di quest'uomo che raggiunge un potere così grande da distruggere l'impero babilonese, un Dio che si fa presente per salvare il suo popolo. Perché effettivamente Ciro distrugge Babilonia e permette alle popolazioni deportate di tornare nei loro paesi d'origine. Ora, non tutti tornano nello stesso momento, cioè, perché anche lì le cose sono sempre più complesse, no? Cioè, non è che sono tutti liberi di tornare e allora si riparte tutti. C'era chi si era sistemato, c'erano le nuove generazioni, che qualcuno aveva magari messo su un'azienda, qualcuno aveva fatto carriera nell'ambito statale, vedremo anche nel libro di Tobia, si parla di questo. per cui non tutti tornano nello stesso tempo, però c'è il ritorno. C'è il ritorno nel grande impero persiano, dove c'è una certa autonomia, loro non saranno liberi, cioè non ci sarà una ricreazione del regno di Giuda, eccetera. E allora che succederà? Che l'impero persiano andrà avanti di più di quello babilonese fino al 330 avanti Cristo, quando arriverà il grande Alessandro, che sarà questo condottiero straordinario che in poco tempo distruggerà l'impero persiano, e l'impero persiano collasserà. Lui arriverà fino all'India, no? Sappiamo quello che accade, e dopodiché muore giovane, come sappiamo, e il grande impero che lui aveva fondato si frantuma in tanti regni guidati dai suoi generali, per cui Israele, cioè capiterà nella prima, in quei secoli lì, siamo nel 330, quindi terzo secolo avanti Cristo, sotto l'Egitto, che era guidato da questo generale Tolomeo, da cui ci sarà la dinastia dei Tolomei, no? Una delle ultime di questa dinastia era Cleopatra. E allora, quando viene scritto Tobia, con molta probabilità siamo nel tempo dei Tolomei, che è un tempo di un regno tollerante. In Israele i giudei che vivono in Palestina così non sono sottoposti a persecuzione, è un tempo tollerante, un tempo di tranquillità. Sarà successivamente, no? Ricordate nelle vicende, che poi anche quelle arriveremo a prenderle in considerazione quando leggeremo i libri dei Maccabei, quando a un certo punto ci sarà una battaglia, una guerra tra il regno dei Tolomei e il regno invece che occupava la Siria, che era il regno dei Seleucidi, da Seleucio, un altro generale, e qui questa volta loro vinceranno i Seleucidi e prenderanno la Palestina, e quindi invece il regno di questi sarà un regno molto oppressivo, forte, che cercherà di sradicare anche la fede e che provocherà la grande rivolta dei Maccabei. Però quello che ci interessa è il tempo prima, il tempo in cui questo libro con probabilità viene scritto. Ora, attenzione, il sorgere di Alessandro non è soltanto, come sappiamo, un terremoto dal punto di vista politico, ma è un terremoto anche dal punto di vista culturale, perché comincia quello che noi chiamiamo poi ellenismo, cioè una diffusione, no? Attraverso la lingua, attraverso le vie di comunicazione, attraverso il commercio, attraverso gli scambi culturali della cultura greca, no? L'ellenismo, il greco diventa un po' la lingua, no? Un po' come l'inglese oggi, però ecco, non è soltanto un codice, no, linguistico. Uno dice la lingua cos'è? Un codice linguistico, sì, ma la lingua è di più, no? È espressione di una visione culturale, di una visione del mondo, di una visione religiosa, che pian piano si diffonde. E che questo significa, da una parte la possibilità di incontri, di conoscenze di altri mondi, di idee, di scambi, eccetera, però dall'altra parte c'è anche il rischio di una perdita di identità, che poi soprattutto per un popolo disperso come il popolo di Israele viene avvertito in maniera molto forte. Cioè, nella dispersione e nel confronto con una cultura vincente, viva, con tutto quello che questo portava, cosa fare? Chiudersi nel ghetto cioè chiudersi e dire coltiviamo le nostre tradizioni, sposiamoci tra di noi, eccetera, parliamo la nostra lingua, o no? Oppure stare in mezzo agli altri con il rischio dell'assimilazione. Allora, questo è un testo che, come vedremo, di per sé, se da una parte è molto giudaico, dall'altra parte è anche un testo che parla di un'apertura, di un tanto per dire, allora questo testo l'autore dimostra di conoscere bene la Bibbia ebraica, dimostra di conoscere bene perché ci sono dei riferimenti sicuramente, per esempio per quanto riguarda poi quando vedremo la vicenda di Tobi e del mandare il figlio per riscuotere il denaro e poi per sposarsi, richiama tanto il matrimonio di Isacco e la preoccupazione di Abramo di trovare il figlio, la sposa per suo figlio. E l'autore conosce bene i salmi, e tanto che le preghiere che noi troveremo in questo testo risuonano di citazioni di salmi. E conosce bene i profeti, in particolare Amos. E, però per esempio nel nostro testo a un certo punto noi sentiremo parlare di un personaggio, Achicar, che è un amico di Tobi, un parente di Tobi, che questo Achicar, ve lo leggo velocemente, è un personaggio piuttosto famoso nel vicino Oriente Antico, protagonista di un'antica leggenda mesopotamica. Tale leggenda narra appunto la storia di un tale Achicar, scriba della corte assira, il quale sceglie il nipote Nadab come suo successore e lo istruisce sulle vie della sapienza, eccetera, eccetera. C'è tutto, non ci interessa immediatamente la conoscenza di questo racconto, di questa leggenda. Però l'autore, no, non si fa nessun problema di prendere una leggenda conosciuta, di prendere il personaggio e di metterlo anche in mezzo, no? E allora questa apertura, questo coinvolgimento, no, in un tempo in cui pensiamo appunto al 110 d.C., no, la catastrofe, il dover salvare l'identità, eccetera, viene detto no, puzza di greco, puzza di ellenismo, no? Per cui questo può essere uno dei motivi, no, che hanno portato a escludere questo libro dal canone ebraico. E ancora qualche altra indicazione. E, come sappiamo, come ho già detto, non è un libro storico. Di per sé è appunto la storia che sarebbe anche bene, magari, se avete un attimo di tempo, non è lungo il testo, magari ve lo leggete, cioè proprio così a mo' di storiella, di racconto, di narrazione, perché un po' lo si conosce, ma non credo che magari proprio abbiamo mai avuto, non so, o qualcuno l'ha avuto e magari farebbe bene a rileggerlo, no? E tanto per avere un po' presente la storia è semplice, e appunto la storia di questo Tobi che è un giudeo che viene deportato nell'VIII-VII secolo e viene deportato a Ninive, e qui avrà fortuna, diventerà un funzionario dell'impero assiro, poi questa fortuna gli girerà le spalle, per cui perderà tutti i suoi beni, gli rimarrà soltanto la moglie e il figlio, la moglie Anna e il figlio Tobia, e lui dovrà andare ancora in esilio, è un uomo giusto, pio, vedremo, timorato di Dio, che però poi a un certo punto vive delle altre disgrazie, fra cui quello di a un certo punto diventare cieco, questo vedremo per un fatterello anche abbastanza strano, no? Cioè lui, dato che era andato a seppellire un morto, e allora non era, era di la Pasqua, non poteva rientrare in casa perché aveva contratto l'impurità, dorme fuori all'aperto, degli uccelli fanno i loro escrementi, i loro servizi, sono stati dei piccioni, qualcosa del genere, e che gli va sugli occhi, e questo crea una malattia, lui diventa cieco. Diventa cieco e vive una situazione poi di prostrazione, di, tanto che a un certo punto ci saranno anche delle incomprensioni con la moglie, e poi le vedremo meglio, chiederà, pregherà, c'è cioè questa preghiera in cui chiede a Dio di morire, di farlo morire. La morte è molto presente in questo libro. E il verbo seppellire, se non sbaglio, 17 volte lo troveremo. E poi c'è la storia di Sara. Sara invece è interessante, allora un anziano, uomo, una donna giovane, questa donna che vive una situazione anche questa, lei sta Ecbatana attualmente in Iran, e non si chiama più Ecbatana ma si chiama Hamadan, e una città, una cittadina, era la capitale anche del regno dei Medi, e lei appunto ha questa situazione che c'è un demonio, un certo Asmodeo, che gli uccide i mariti. È stata sposata 7 volte, ma la notte del matrimonio, non si capisce, perché il testo dice o prima di unirsi o nell'unione, comunque questo qua l'ha fatto fuori, i mariti. Tanto che a un certo punto una serva le dice, no, tu porti sfiga, non gli dice così, lo dirà in un altro modo che vedremo, sto facendo una volgarizzazione veloce, e lei salirà nella stanza del padre e chiederà di morire, farà una preghiera in cui anche lì chiede, no? Allora questo... viene ascoltata questa preghiera da Dio, nello stesso giorno, vedremo nello stesso momento, Dio manderà un suo angelo, Raffaele, che accompagnerà il figlio Tobia, Tobi, vedremo, ricorderà di aver lasciato dei soldi a qualcuno di quella, a un parente in quella città, Tobia sarà mandato insieme a Raffaele, Tobia e neanche Tobi sanno che l'angelo è un angelo, si chiama Azzaria, e che andrà da Sara, la sposerà e poi torneranno, ci sarà una festa, eccetera. Allora la storia è semplice, anche cioè è bene averla presente, perché noi non andremo dietro un fatterello, non è un libro storico come va a finire, no? Ma è una parabola, è un libro sapienziale, cioè dove nella, anche lo sfondo storico che viene presentato, vedremo che l'autore come dire, tradisce, no, il suo non essere storico, ma non vuole neanche esserlo, però lo tradisce perché per esempio anche i riferimenti storici che fa a volte sono inesatti, sono confusi, i riferimenti geografici molte volte sono impossibili, cioè nel senso che per esempio un viaggio a un certo punto che e di 300 chilometri, questi, il racconto ci dirà che lo faranno in 2 giorni a piedi, come si fa a fare 2 giorni a piedi, ma non è quella l'intenzione dell'autore, l'intenzione dell'autore è appunto in questo genere sapienziale dirci qualcosa di vero sulla nostra vita, cioè la sapienza in Israele è, potremmo dire, l'arte di vivere. L'arte di stare al mondo, perché no, come anche altri autori che conosciamo l'hanno definito, il mestiere di vivere è faticoso, non è semplice, cioè perché appunto le situazioni, gli incontri, le persone, le vicende che noi affrontiamo ogni giorno, no? Come dire, necessitano di una sapienza, cioè come viverle, come gestirle, perché tutti noi sperimentiamo che nella vita si può anche morire, cioè, ma non soltanto morire, morire poi, no, essere seppelliti, ma vivere delle modalità di relazione con persone, cose, situazioni che ci fanno morire. Allora c'è un'arte. Allora il libro della Sapienza vuole narrare appunto questa verità che permette di stare al mondo, l'arte di vivere. E allora ecco, noi se volete, questo è una parabola, cioè questo libro è una storia fittizia che vuole coinvolgerci e vedremo presentandoci delle situazioni che narrano nostre situazioni, che dicono nostre situazioni e che in qualche modo nella narrazione e nell'indicare delle vie parlano a noi e ci indicano a noi delle vie per vivere. Ecco, allora, questo per quanto riguarda un po' un'introduzione più generale, poi altre cose le vedremo via via. Vedremo per esempio che ecco, questo si parlerà di Gerusalemme all'inizio del libro, alla fine, ma il libro e i protagonisti delle storie si svolgono tutte lontano da Gerusalemme. Questa indicazione è importante anche per dire che l'autore stesso con probabilità non vive a Gerusalemme, anche lui stesso vive nella diaspora, probabilmente nell'Oriente, nella zona dell'Eufrate, no? La zona. E fra l'altro anche un'altra indicazione è che l'autore sia un giudeo osservante ma fuori da Gerusalemme, e che per esempio si dà tanta importanza alla preghiera e all'elemosina, non ai sacrifici, cioè nel senso che nel terzo secolo un tempio, non quello di Erode, è il grande tempio, quello che Gesù vivrà e lo costruirà Erode. Fino al tempo di Erode il tempio era stato qualcosa di molto più piccolo, molto più, perché sapete, ci vogliono i soldi per fare le cose, e in un tempo di crisi i soldi non è stato. E per cui la ricostruzione era avvenuta lentamente, costruendo qualcosa di più modesto, no? E allora gli ebrei che vivevano a Gerusalemme vivevano naturalmente la loro religiosità in relazione al tempio, per cui potevano andare ogni giorno, almeno una volta alla settimana, il giorno di Shabbat, potevano fare i sacrifici. Chi era in diaspora viveva la sua religiosità in un altro modo, non c'era il tempio. Allora il tempio qual era? Il cuore, la preghiera. E dove si viveva l'incontro con Dio? Nel tuo cuore e nelle relazioni, quindi l'elemosina. Quindi questo. E un'altra nota, ancora questo voglio dirla di introduzione, è che in questo testo non si parla di resurrezione. E questo è qualcosa che avevamo già accennato in qualche altro passaggio, cioè che la resurrezione dai morti è qualcosa che Israele comincerà a comprendere, ad elaborare molto vicino al tempo di Gesù. Cioè qualcosa che comincerà proprio in quel. Infatti noi ne troviamo traccia dove, per esempio, nei libri dei Maccabei. Ricordate che poi escono, ci sono quelle letture, no? La madre, i figli che, no? Muoiono, eccetera. Cioè, quindi siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Nella fede più antica non c'è esplicitamente un discorso sulla resurrezione dei morti. Questo non ci faccia problema, o se ci fa problema lo cerchiamo di superare, cioè nel senso che la fede è un cammino e l'Antico Testamento ci narra un cammino di, no, di approfondimento, di purificazione nello sguardo sul Signore, di comprensione più profonda di Lui, di noi, no? Questo è vero anche per noi, perché la nostra fede, io spero che nessuno di noi abbia ancora la fede di quando aveva 5 anni, sarebbe problematico. No. Cioè, la fede deve crescere, si deve purificare. Quindi anche in questo senso c'è una, no, una, un'indicazione di un tempo, di un passo del popolo di Israele, no, che non è ancora quello. E vedremo che piuttosto, perché è anche interessante però, vedete, perché il problema non sarà, rispetto anche alle vicende del mondo, non sarà tanto quello di dire vabbè, ma tanto poi c'è la vita eterna. No, il problema è una vita che abbia senso. Una vita che abbia senso. Questa vita che abbia senso. E guardate che anche per noi, perché oggi questo discorso si fa di meno. Si fa di meno in generale. Cioè nel senso che per esempio dei discorsi sull'escatologia, sulle cose ultime, sul mondo che verrà, non se ne parla più. No? C'è un... non se ne parla più. Per cui, no, tant'è vero che cioè, non, la nostra fede, l'approfondimento sul fatto che siamo un popolo in attesa, che aspettiamo i tempi nuovi, no. Ma questo discorso va tenuto insieme al discorso di una vita che adesso ha senso, no? E di una morte che già oggi ancora ci attanaglia. E di una forza del Signore risorto che già oggi muove, no? Germi di vita eterna, già oggi. Poi vita eterna, a me non piace soltanto utilizzare questa parola vita eterna, perché quando noi pensiamo a vita eterna pensiamo, no? Vita che non muore, vita non più sconfitta, no? Vita che vince la morte. Allora, no, anche perché vedete, poi, dato che siamo, permettetemi questo passaggio in questo tempo pasquale, perché poi noi crediamo, noi non è che tanto crediamo come prima cosa a una vita dopo la morte. Cerco di spiegarmi, seguitemi, spero di non essere eretico in quello che dico. Noi crediamo che la morte che è presente e che ci separa e che ci uccide, il Signore Gesù l'ha vinta. La nostra speranza è il Cristo risorto, Gesù risorto. No, Lui ha vinto la morte. Che la morte non ha l'ultima parola sulla nostra vita. Per cui, come sarà? Se saremo sui gironi angelici, quanti saranno? Serie B, Serie A, non lo so. Se saremo, adesso sto dicendo stupidaggini, tanto per svegliarvi un po', se berremo caffè di quale marca, no? Io credo che la cosa, la nostra speranza è che in Cristo Gesù noi ci ritroveremo. Che in Cristo Gesù la morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. E che in Cristo Gesù noi possiamo vivere con questa speranza. Per dare speranza, cioè dare speranza alla vita e senso alla vita nostra di oggi, che è dove la morte opera, dove la morte è presente. Per cui anche questo discorso, no, vedremo. E un'altra ancora cosa di introduzione è il fatto che in questo testo ne troviamo con più chiarezza, cioè il discorso di angeli e demoni. Non per dare ragione a Dan Brown, ma per dire, qui si nota l'influsso, anche qui, del mondo persiano. Perché appunto anni fa, quando ho avuto la fortuna di andare in Iran, ed eravamo andati a visitare alcuni posti, alcuni luoghi archeologici, per esempio avevamo trovato, avevamo visto in una, i resti di una città, un bellissimo angelo del IX secolo a.C. cioè quando in Israele gli angeli, chissà se esisteva Israele, non so, ma c'era, cioè per dire, quello è qualcosa che poi Israele mutua, no, dalla cultura e dalla... Bene, allora detto questo, leggiamoci qualcosa, cominciamo a leggere qualcosa del nostro... Libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, figlio di Aduel, figlio di Gabael, figlio di Raffael, figlio di Raguel, della discendenza di Asiel, della tribù di Neftali. Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri, egli fu deportato dalla città di Tisbe, che si trova a destra di Kedesh di Neftali, nell'Alta Galilea, sopra Azor, verso occidente, a nord di Fogor, Sefet. Ecco, allora, questo libro si apre con la presentazione di questo primo protagonista, che è Tobi. Tobi significa mio bene. Mio bene, Tobi. E poi nella classica appunto presentazione ebraica, da dove viene, no? Quindi la sua ascendenza, il Tobiel significa Dio è il mio bene. Vedete, in tutti questi nomi c'è Dio, Ananiel, Dio ha donato. Aduel, Gabael, Raffael, Dio guarisce, Raguel, che dovrebbe essere Dio la mia esortazione, quindi una storia, lui viene da una storia, appartiene a un popolo dove ci sono dei nomi ben precisi, e in questa storia tutte le persone che mi hanno preceduto hanno avuto a che fare con Dio. È la storia del popolo di Dio. È la storia del popolo di Dio. Israele, la sua identità è quella di essere di Dio, di appartenergli. È la sua identità che è la sua chiamata, no? La sua elezione, la sua vocazione. E, interessante perché poi quello che avviene per Israele, questa sua elezione e vocazione, non è qualcosa che è solo per Israele, no? Cioè quasi come a un termine di, cioè, di onore, no? Di dire noi siamo il popolo di Dio, no, noi siamo il popolo di Dio. E no, la scrittura ci narra un agire di Dio per tutti. Dio vuole fare suoi tutti i popoli, no? E lo dice in un popolo, in cui tutti noi siamo chiamati, tutti noi siamo inseriti, no? E ricordate che poi Paolo, per esempio, in una disputa con coloro che si sentivano i veri giudei ed escludevano gli altri, nella lettera ai Romani, lui dirà che poi giudeo è, non è tanto chi è circonciso nel membro, ma è chi è circonciso nel cuore. E pensate che Pio XI, che era quel papa che si è opposto a Hitler, no? Tanto che quando Hitler nel 38 venne in visita a Roma, lui se ne andò a Castel Gandolfo per non incontrarlo, e che voleva scrivere un'enciclica di condanna del nazismo e non riuscì, lui diceva: noi non possiamo, no, avercela con gli ebrei, perché noi spiritualmente siamo ebrei, noi siamo stati aggiunti, innestati, noi spiritualmente siamo ebrei. E allora questa storia in cui c'è Dio, perché Dio vuole essere presente in tutte le storie degli uomini, no? Questo Dio di salvezza che lo dice in un popolo e lo compirà pienamente in Gesù. Tribù di Neftali. Allora, Neftali è una delle tribù del nord, è una tribù marginale, è una tribù marginale di cui non sappiamo molto, e che fra l'altro sarà anche una di quelle che sparirà. Ricordate che l'abbiamo letto negli ultimi capitoli del secondo libro dei Re, il regno del nord, Israele, di cui Neftali faceva parte, le 10 tribù, ricordate, le 2 tribù che erano del sud, Giuda e Beniamino, e le 10 del nord, che poi saranno Israele, saranno poi spazzate via dagli Assiri, no? E che poi qui sarà anche ricordato. Allora, è una delle tribù scomparse, delle tribù perse, di cui poi non si sa più nulla, perché la politica assira, la politica di conquista assira, era quella di conquistare un popolo, smembrarlo, interessante, molto fine, perché pensate, smembrare un popolo, cioè metterne dei pezzi uno qui, e fare lo stesso con gli altri popoli, no? E quindi in modo che il tessuto sociale, sai, lingue diverse, religioni diverse, famiglie diverse, tribù diverse, questi qui prima che si accocchiavano e potevano recuperare, fare una resistenza, no? C'era. E a mo' di piccola battuta, ma non è una battuta nel senso che lo fanno veramente, sapete che in Israele ci sono alcune università che, o alcuni ricercatori che fanno degli esami del DNA e un po' in giro per il mondo, ma soprattutto nel mondo attorno al Medio Oriente, per vedere se ci sono delle popolazioni che possono essere, no, legate a Israele, ai giudei, sul DNA. Questo era una notizia di poco tempo fa che ho visto in internet, perché la cosa paradossale è che una tribù che stavano studiando con più attenzione era una tribù Pashtun in Afghanistan, no? E quindi era, cioè, e comunque sta di fatto, chiusa questa parentesi. Allora, e questa tribù che poi, vedete, partecipa, cioè viene coinvolta, viene stravolta dalla presa degli Assiri, al tempo di Salmanassar, re degli Assiri. E vedete, Tobi è uno che viene, è una persona, uno dei tanti, deportato dalla città di Tisbe, che si trova a destra di Kedesh Neftali, nell'Alta Galilea sopra Cazor. E deportato. Vedete, la storia di questo libro, le storie di questo libro, vedremo, poi di fatto sono anche molto storie comuni. La deportazione non è una storia comune, immediatamente, però dall'altra parte milioni di persone sono, no, anche lo scorso secolo, nella nostra cristianissima Europa, se pensate a tutti gli scambi di popolazione tra Germania e Polonia, ma anche i nostri italiani, no? Nell'Istria ed altri ancora, no? Fra i greci e i turchi negli anni 20, con la guerra greco-turca, anche andare in Turchia nella Cappadocia e vedere tutti questi villaggi abbandonati, con le chiese abbandonate, che fino a 100 anni fa c'erano popolazioni intere, no? E allora è un uomo che è costretto, no? E con la violenza e la forza a essere deportato. Attenzione, la città di Tisbe non si sa dov'è, così come non si sa neanche questo a nord di Fogor, Sefet, quindi siamo veramente con riferimenti geografici indicativi di niente. Io, Tobi, ho camminato nelle vie della verità e nella giustizia per tutti i giorni della mia vita. Ho fatto molte elemosine ai miei fratelli e al mio popolo, deportato con me a Ninive, nel paese degli Assiri. Vedete, qui comincia una narrazione in prima persona che andrà avanti fino al capitolo 3, versetto 6, quindi ci accompagnerà per tutto, di Toby, che ci racconta del suo passato, quindi di lui che racconta quello che gli è accaduto. Vedremo che Toby è un po', sarà in questa sua fedeltà, è uno che vuole custodire il passato, quindi i nomi di chi sono stati suo padre, suo nonno, suo bisnonno, eccetera, no? Le sue tradizioni, la fedeltà, la memoria, no? Il passato come la nostra memoria come parte integrante, no? Qualcosa della nostra identità, e sapere chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra e vedremo che questo poi ritornerà, lo vedremo anche nelle indicazioni che Toby darà a Tobia, ma questo lo vedremo più avanti. E ci viene detto che ecco, Toby intanto dice: ho camminato nelle vie della verità, ho camminato, e vedremo che in questo libro si parla tanto di camminare, di viaggiare. Tobia e Azaria che faranno questo lungo viaggio, poi Sara che viaggerà, alla fine viaggeranno, dopo la morte di Toby, Toby le ultime parole inviterà Tobia a viaggiare. C'è un viaggio, il libro di Tobia è il libro del viaggio, no? che è l'immagine della vita, no? C'è un camminare, sono parole molto evocative, no? Che noi utilizziamo tante volte anche in contesti ecclesiali: il cammino, la strada, la via. Ricordate che nel libro degli Atti, la nuova traduzione lo mette in evidenza, perché lo rende dal greco, nel libro degli Atti i primi cristiani non venivano chiamati cristiani, ma venivano chiamati quelli della via, quelli della via, appartenenti a quelli della via, perché Gesù aveva detto poi di essere la via, no? La via. Quindi allora lui ha camminato, e attenzione, nelle vie della verità, attenzione a questo, vie della verità e della giustizia. Le vie della verità, il cercare verità, se da una parte il tentare di vederci bene, di fare verità nelle situazioni diverse che viviamo è qualcosa che tante volte ne sentiamo l'esigenza, per capirci qualcosa, per Toby, e così come per il popolo dei credenti, il fare verità è ascoltare la parola di verità che Dio ci dice nelle situazioni. Perché per noi la verità non è una teoria, per noi la verità è una vita, è una persona. Allora, per il credente, camminare nella verità è lo sforzo di cogliere nell'ascolto, nella preghiera, nel consiglio, nel confronto, che parola di verità il Signore mi sta dicendo nelle diverse situazioni che incontro e vivo, in cui sono coinvolto. Che parola mi dici, Signore? Che parola mi dici? Allora, camminare nella verità è camminare in questo ascolto di un Dio parlante. Per noi non è soltanto noi cosa abbiamo dentro, nel senso che con tutte le letture psicologiche, no? Cioè l'inconscio, no? Che lavora sul conscio, eccetera, eccetera. Sì, ma non è solo questo, cioè per noi nel profondo c'è anche uno che parla. Per cui cercare di camminare nella verità non è uno sforzo di uno, no? Che dice: ogni tanto ho bisogno di allontanarmi per rientrare in me stesso e per capirci qualcosa, che pur farebbe bene. Ma per un credente la cosa è allontanarsi per cercare di fare lo sforzo di ascoltare che cosa il Signore della vita mi sta dicendo nelle situazioni che sto vivendo. E nella giustizia, vedete, per sé il termine greco sarebbe giustizie, è plurale, cioè le giustizie, la giustizia è la giusta relazione, è la risposta. Cioè a quella verità, a quella parola che intuisco, colgo, ma in maniera certa, il più possibile, in maniera più attenta, ascoltata, confrontata, rischiata, perché mai, posso dire, sicuramente, però ci ho pensato, a questo io rispondo cercando di porre la giusta relazione, che permette la vita. Allora le giustizie sono le nostre diverse reazioni, atti, risposte, no? A quelle situazioni che noi in cui siamo coinvolti e di cui cerchiamo verità e giustizia. Interessante, perché perché vedete, questo dice un atteggiamento dinamico, non statico. Ricordo anni fa ero andato a trovare un'amica a Roma e la sorella di questa amica era un pezzo grosso di un movimento ecclesiale. La saluto, Franco, ciao. Allora lei, dopo che mi ha salutato, io l'ho seduto, fra l'altro lei in piedi, io l'ho seduto così, e lei la prima cosa che mi fa, io non ho detto niente, ho detto Franco, però lei sapeva che era un prete. Si vede che queste cose, quando incontri un prete, no, mi scattano delle cose dentro, non lo so, perché questa qui così, no, comincia a dirmi, effettivamente quando si è più giovani vivere il Vangelo è più facile. Ma quando poi si diventa grandi, con responsabilità, bisogna vivere in maniera più realistica, no? Eccetera. Per cui io non ho detto niente, la ascoltavo, dicevo, ah. Però non è così. Perché non è che quando sei giovane, sai, è che non rischi niente. E allora? No, il Vangelo che è una ideale che tu, no, vuoi concretizzare, quando sei giovane è facile. Quando sei più grande, questo ideale che tu vuoi concretizzare è più difficile. No, non è così. Perché noi non seguiamo un ideale. Non abbiamo precetti da mettere in pratica. Noi abbiamo una persona da seguire, che ci ha preso il cuore. E per cui a 18 anni io imparerò a dire, Signore, per esempio alla fine adesso delle scuole superiori devo iscrivermi all'università, dove sento che c'è più verità? E così a 35, quando sarà incasinato nel lavoro, eccetera, con vicende e cose, uno si domanderà, Signore, dove c'è verità? La verità possibile, il cammino. Perché la fede cristiana non è mettere in pratica, cioè la fede cristiana è seguire una persona che mi parla e vivere con lui, no? E nell'ascolto della sua parola, nella relazione con lui, no? Ecco, io mi fermerei qui. Naturalmente stasera è stata solo un po' l'introduzione e proprio la lettura di questi primi versetti, però credo che sarà interessante.